ad alta voce. Manuela Mandracchia legge C'era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari.
Ad Orta, quando sorge di nuovo il sole, nessuno sa nulla di quel che è successo sull'isola durante la notte, però molti hanno l'impressione che sarà una giornata speciale. Intanto il pullman che porta giù da Miasino i banchieri arriva un quarto d'ora prima del solito. Eccoli che salgono con passo elastico la scaletta esterna del palazzotto della comunità, in fila indiana. C'è sempre chi si diverte a contarli, 46, 47, 48. Ora perché ridiscendono velocemente? Perché la donna delle pulizie non ha finito di lavare il pavimento, dovranno aspettare nel sottoportico. La folla li circonda silenziosa e attenta. Quelli che hanno già imparato a conoscerli li additano a quegli altri, pochi per la verità, che ancora non sanno distinguere il direttore generale di Amsterdam dal direttore generale di Alessandria d'Egitto. I più bravi riconoscono a occhio nudo, uno per uno, anche 24 segretari personali. «Potete entrare!» grida la donna dal balconcino, «ma non buttate le cicche per terra!» Risalgono, spariscono dietro la porta. La folla si guarda in giro in cerca di altri fenomeni degni di studio e vede tornare dall'isola il barcaiolo Duilio, che ha già fatto il primo viaggio con le provviste. Caronte salta giù dalla barca e corre verso i portici della piazza, inseguito dai giornalisti più giovani. I più anziani stanno ancora facendo colazione sulle terrazze degli alberghi. «Dove va? Caronte, un sorriso per la stampa! Come stanno i suoi nipotini? È passato il mal di pancia a sua suocera?» Il barcaiolo entra in una cartoleria e ordina, senza riprender fiato, «Presto! 30 chili di scotch!»
«Cosa? 30 chili di?»
«Di scotch!» «Ma io non ne ho né 30 chili né 30 etti! Ecco tutto quello che ho!» La cartolaia esibisce 5 o 6 rotolini di nastro autoadesivo di diverse misure. «Mi dia questi! Dove posso trovare il resto?»
«Dai casalinghi, qui accanto!»
Duilio corre al negozio dei casalinghi. Poi batte i tabaccai. Se mette insieme 5 o 6 etti di scotch è tanto.
«Ci pensiamo noi!» gridano i giovani giornalisti.
Difatti essi si dividono in squadre e con le loro macchine si dirigono parte verso Gozzano e Borgomanero, parte verso Arona e Sesto Calende, parte verso Omegna e Gravellona Toce a fare incetta di scotch. Dopo un'oretta tornano con montagne di rotolini di tutti i colori che consegnano a Duilio con l'orgoglio di chi sta partecipando ad un'impresa storica.
«Io l'ho comprato blu perché si adatta al colore del lago. Ecco 3 chili di scotch offerti dalla Gazzetta di Quarna. 3 chili e 6 etti a nome del Corriere della Valstrona!»
Duilio scaraventa il tutto nella barca e punta la prua sull'isola. Il nuovo argomento di discussione mantiene viva la curiosità fino all'ora dell'aperitivo.
«Che ci faranno con tutto quello scotch?»
«Ma è chiaro, serve per imballare i soldi del riscatto!»
«E la carta?»
«Vedrete che manderanno a comprare anche la carta!» Quando Duilio torna dall'isola e corre verso i portici, la folla aspetta già dal cartolaio. Lui invece entra nel negozio di ferramenta, mostra una catenina d'acciaio sottile sottile e ordina «500 metri di questa!»
«Ti posso dare 500 cacciaviti», dice il ferramenta, «500 chiodi a rampino, 500 badili. Il mio negozio è il più fornito del Cusio, ma la catena d'acciaio, per combinazione di quella misura, l'ho finita. Posso ordinarla e in un paio di giorni te la faccio avere».
«Mi serve subito», dice Duilio, «mi dica dove posso trovarla».
«Perché non prendi 500 martelli?» insiste il commerciante. «Guarda, ho anche 500 tenaglie, 500 pinze!»
Insiste, prega, supplica. Nessuno è mai uscito dal suo negozio a mani vuote. Ma Duilio è irremovibile, si fa per dire perché si muove di corsa e va in cerca del sindaco.
«Signor sindaco, così e così, che cosa consiglia?»
«Consiglio il signor Giuseppe di Omegna». Il signor Giuseppe è famoso per trovare qualsiasi cosa nel tempo di recitare La cavallina storna. Potete chiedergli una Fiat del 1913, un cannone della guerra 15-18, un costume da re sole, una biga dell'epoca di Nerone, una macchina per pelare polli. Non batte ciglio, parte e trova. Per lui trovare mezzo chilometro di catena d'acciaio è uno scherzo. Prima di sera, sempre per accontentare i banditi e riempire di nuove forniture la barca di Duilio, il signor Giuseppe trova 24 cestoni da bucato, una padella coi buchi per arrostire le castagne, le opere complete del filosofo tedesco Emanuele Kant, una carta topografica delle Alpi, un salvadanaio di coccio a forma di porcellino che ad infilargli una monetina nella pancia ringrazia muovendo il codino. I banditi, evidentemente, hanno bisogno di vari materiali per completare il pallone che stanno montando di nascosto. Ma per confondere le idee, mandano a chiedere anche cose che non hanno niente a che fare con l'aeronautica. Il risultato è raggiunto. Nel palazzotto della comunità, dove siedono in permanenza i banchieri e i loro segretari, le idee sono più confuse che mai. Si aspettano una risposta alla loro richiesta di vedere il barone Lamberto in carne, ossa e persona e sono invitati a procurare un setaccio per i fagioli. Temono di veder comparire in un pacco ben confezionato un piede del barone, giusta la minaccia dei banditi, e si vedono costretti a esaminare la richiesta di una scatola di lecca-lecca. E le ore passano. La situazione si fa sempre più strana. Già il sole discende tra le montagne d'Occidente. Sul lago soffia fredda la brezza della sera. Sulla riva di Orta, chi ha un maglione lo indossa. Nei bar diminuiscono le ordinazioni di birre gelati e aumentano quelle di bevande calde. La giornata è stata piena di avvenimenti imprevisti e di oggetti incomprensibili, ma le trattative non hanno fatto un passo avanti. Poi si fa proprio notte. Non c'è più niente da dire. È una notte senza luna. Nel buio San Giulio, le cui coste sono debolmente illuminate dai riflettori degli assedianti, la potenza dei fari è stata diminuita per non disturbare il sonno del barone, sembra l'isola dei fantasmi. A guardarla vengono i brividi. A una certa ora, un giornalista di sentinella sulla piazza di Orta crede di vedere sul tetto della villa una grande ombra nera, ma è tanto giovane che nessuno gli dà retta. I colleghi più anziani non mettono nemmeno il naso fuori del caffè dove si sono rintanati a giocare a poker.
Un'ombra nera, eh? Sarà il diavolo.
Non hai visto se ha le corna? Non hai sentito odor di zolfo? Dopo un po', neanche quel giornalista vede più l'ombra nera. Mi pareva che fosse proprio là, sul tetto. Deve essere stata un'illusione ottica. Invece, naturalmente, era il grande pallone che prendeva il volo. Nessuno lo vede salire nel buio con i 24 L accoccolati sotto la sua pancia nei 24 cestoni da bucato. L'inverna, il freddo vento che soffia sul lago da sud, lo spinge verso i monti della Val d'Ossola. La sua silenziosa navigazione nella notte è quanto mai tranquilla. In poche ore potrebbe superare la frontiera senza nemmeno vederla, entrare in aree svizzere senza pagar dogana, potrebbe. Ma le cose a un certo punto decidono di andare per un altro verso. Su una di quelle montagne c'è un campeggio di Boy Scout. Quei bravi ragazzi hanno deciso di lanciare a mezzanotte in punto dei razzi di segnalazione per salutare un altro gruppo di Boy Scout attendato su un'altra montagna. Uno dei razzi illumina in pieno il solenne aerostato e le sue 24 ceste. Il secondo sfiora senza volerlo il pallone e gli appicca il fuoco. In quel momento i trasvolatori sono, per fortuna, a poche decine di metri dalla cima della montagna. L'incendio si estende pian piano. Insomma, prima che il pallone esploda, i 24 L fanno in tempo ad atterrare e ad arrendersi ai Boy Scout, che si hanno scambiato per poliziotti. E una volta che si sono arresi, peggio per loro, non possono più gridare, non vale. La notizia vaga per alcune ore da una radiotrasmittente a un'altra, senza trovare la strada ufficiale. Un radioamatore di Domodossola, che non ha capito esattamente come stanno le cose, fa in tempo a trasmettere che sul Monte Moro sono atterrati dischi volanti. Uno di Locarno, in cima al Lago Maggiore, non riceve perfettamente la trasmissione e capisce che 24 Boy Scout stanno mangiando salsicce in Val Vigezzo. I radioamatori del Piemonte, della Lombardia e del Canton Ticino sono tutti ai loro apparecchi e fanno una confusione da non dire, con tanti passi chiudo che chiariscono ben poco. È quasi l'alba quando giunge ad Orta, finalmente chiara e distinta, la notizia che la banda dei 24 Lamberti è stata catturata senza colpo ferire a 2000 metri sul livello del mare da un gruppo di ragazzini in calzoni corti. Subito scattano ordini e contrordini. Un motoscafo della polizia, pieno di uomini armati, si accosta cautamente all'isola, in tempo per vedere le imposte di una finestra della villa che si spalancano con fracasso e la testa spettinata del maggiordomo Anselmo che si affaccia a gridare proposizioni incomprensibili. Cosa dice? Più forte, per favore! Anselmo agita anche l'ombrello come se la cosa avesse il potere di amplificare la sua povera voce, arrochita dagli strapazzi e dagli spaventi. Il barone è morto! Egli grida. Mandate un falegname per la cassa! Povero Anselmo. Ha impiegato una giornata intera a ricordarsi che la camera in cui i banditi l'hanno rinchiuso sta proprio sopra lo stanzino di servizio. Ha lavorato tutta la notte a scavare un buco nel pavimento per scendere nello stanzino e affacciarsi alla finestra. È sporco di calcinacci, coperto di polvere, ha le mani sanguinanti. «È morto il barone!» egli grida. «Ma voi che fate? Non avvicinatevi o vi spareranno! È gente decisa a tutto!» «Calma!» gli risponde un poliziotto. «Calma, è cessato allarme! I banditi sono stati catturati!» Anselmo non sta a sentire altro. Corre nelle soffitte per riprendere la discussione con quei sei dormiglioni, ma non può discutere di nulla, perché essi continuano a dormire il sonno dell'innocenza. Tutto
Tutto quel che Anselmo può fare è di scrivere in stampatello un biglietto che mette bene in vista per il momento in cui si sveglieranno. Per causa vostra, il barone Lamberto è morto. Siete licenziati in tronco. Poi corre ad aprire la camera in cui è prigioniero il giovane Ottavio, il quale dal canto suo dorme il sonno dell'incoscienza. «Che ore sono?» domanda sbadigliando quando Anselmo spalanca le finestre. «Le 5:30!» «Del pomeriggio?» «Del mattino, si alzi, presto!» «A fare che? A quest'ora non ci può essere niente di urgente da fare. Non si ricorda più che è morto il barone suo zio?» «Giusto», dice Ottavio, «bisogna pensare ai funerali in barca».
I'm trying. I'm trying to find you. To find.
Passeranno degli anni e dei secoli prima che le acque azzurre del Cusio rivedano un funerale come quello del barone Lamberto, più bello di un film a colori. Anche la giornata ce l'ha messa tutta per essere ricordata. C'è una luce che sembra argento fuso. Le montagne hanno innalzato tutti intorno i loro sipari verdi e azzurri e dietro le cime svetta il Monte Rosa, come un gigante che guardi di sopra le spalle delle persone comuni. Tra vicini e lontani, posti sulla riva o sulle colline, più in alto o più in basso, quanti saranno i campanili intorno al lago? Più di 30 sicuramente, e tutti, fin dall'alba, si scambiano rintocchi solenni, e su ogni campanile c'è un sacrestano o un chierichetto che si godono lo spettacolo. 50.000 persone si sono raccolte sulla sponda orientale del lago e almeno altrettante sulla sponda occidentale. Il promontorio su cui sorge la città di Orta è così carico di folla che se non fosse di solida roccia rischierebbe di sprofondare. Il barone Lamberto era già famoso prima che l'isola fosse occupata dai banditi. Era già famoso da vivo, figuriamoci da morto. La salma dovrà essere trasportata in barca dall'isola ad Orta. Di qui proseguirà per Domodossola, dove il barone Lamberto ha la tomba di famiglia. Tra l'isola e Orta non ci sono che 400 metri di lago, troppo pochi per consentire al corteo funebre di spiegarsi in tutta la sua lunghezza, perciò è stato disposto che esso non segua una linea retta, ma si sgomitoli in un'ampia serie di curve, perdendo tempo in andirivieni pittoreschi, come certi ponti cinesi che per andare dal punto A al punto B seguono tutto un percorso a zigzag per consentire a chi li attraversa di ammirare il panorama da diversi punti di vista. Apre la sfilata il barcone con i preti e i chierichetti. Tra questi spiccano i nipotini del barcaiolo Duilio, che si ficcano sempre dappertutto. Sono tanto vivaci che uno si aspetta di vederli correre sull'acqua senza affondare. Si litigano il secchiello dell'acqua santa, l'aspersorio, il turibolo dell'incenso e si beccano anche qualche scappellotto dal viceparroco. Seguono 24 barche tutte uguali, ciascuna reca a bordo un direttore generale di banca e il suo segretario, in totale 48 funzionari vestiti di scuro, scurissimi in volto. Il fatto è che quando sono giunti sull'isola, il barone Lamberto era già stato chiuso nella cassa. «Ma come?» hanno detto. «E noi?» «Loro cosa?» ha chiesto Ottavio, faccia di bronzo. «Ma naturalmente avremmo voluto rendere omaggio alla salma, tra l'altro riconoscere ufficialmente il barone». «Il riconoscimento è stato effettuato dai membri della famiglia, cioè da me, che sono l'unico nipote, e dal maggiordomo Anselmo». Così i 24 direttori sono rimasti con i loro sospetti e mentre il funerale serpeggia sul lago, essi si domandano se nella cassa ci sia veramente il barone o un misterioso impostore. E in questo caso, dove sarà il barone vero e proprio? Dopo i banchieri, ecco il barcone con la cassa del morto. Alla sua guida c'è Duilio, detto Caronte per burla, oggi nei panni di un autentico traghettatore di anime. Il barcone alza una bandiera nera con una grande L d'oro in mezzo. Dietro il barcone vengono due barchini. Su uno il nipote Ottavio finge di piangere in un fazzoletto bianco bordato di nero. In realtà, se non avesse paura di perdere l'equilibrio, ballerebbe dalla contentezza. tra qualche ora saprà quanta parte delle sterminate ricchezze dello zio finirà nelle sue tasche assetate. Sull'altro barchino, in piedi, appoggiato all'ombrello dignitosamente arrotolato, c'è Anselmo, che rimugina i suoi sospetti sul nipote Ottavio. Ma chi gli crederebbe se lo accusasse apertamente? Va bene, si può provare che è stato lui a mettere il sonnifero nella cena degli abitanti delle soffitte, con questo. Quale medico, quale giudice di tribunale crederanno mai che il barone è morto perché il suo nome non è stato più pronunciato? Lo guarderebbero storto, forse gli direbbero: «Lei vuol farci credere alla storia del mago, guardi che viviamo nel secolo XX». Anselmo piange. Anche di lontano, se uno ha per le mani un buon cannocchiale da marina, può vedere i lacrimoni che rotolano giù per le guance e sgocciolano sull'ombrello. Seguono altre barche con autorità di ogni genere, civili e militari, nazionali ed estere. Poi vengono le barche con i vessilli delle associazioni che il barone Lamberto ha beneficato, da quel vero benefattore del popolo che è sempre stato. La bocciofila di Orta, l'Unione delle Banche Anglo-Prussiane, la Società degli Amici dell'Alta Finanza, la Società Amici del Fisco, la Juventus Polisportiva di Armeno, eccetera. I vessilli formano una bellissima macchia di colore. Poi ci sono 127 motoscafi carichi di corone di fiori, giunte dai 5 continenti del pianeta, una perfino dalla Terra del Fuoco. Solo a contare le corone, gli astanti hanno un bel lavoro. C'è chi ne conta un paio di più, chi un paio di meno. Per non litigare, si accordano sulla cifra totale di 320. Ma c'è un signore piccolo, nervoso, che si ostina a dire che sono 321. C'è sempre qualche originale che non si vuol rimettere al parere della maggioranza. Intanto, tra decine di migliaia di bocche corrono bisbigli e sussurri, domande e risposte, esclamazioni e commenti. Povero barone Lamberto, con tutti i suoi soldi. Lamberto sì che era ricco. Lamberto era anche buono. Chi, Lamberto? Era più buono del pane. Ma è quel Lamberto che... Sì, proprio quel Lamberto lì. E quale Lamberto voleva che fosse? Di Lamberto ce n'è uno, anzi c'era. C'era una volta Lamberto. In fondo al corteo naviga una grande chiatta piena di musicanti. È la banda di tranvieri di Milano, fatta venire apposta in treno, che suona una marcia funebre dopo l'altra. Il barone Lamberto era un vero amante della musica. Lamberto amava tutte le cose belle. Il cuore di Lamberto. Come dice? Lamberto è morto di mal di cuore? Dico che aveva un gran cuore Lamberto, povero Lamberto. Lamberto di qui, Lamberto di là, Lamberto di su, Lamberto di giù, Lamberto di sopra e di sotto. Se un ascoltatore potesse portarsi a 20.000 metri di altezza e in quel punto convergessero tutte le parole che vengono pronunciate sul lago e intorno al lago da tutte quelle persone, si può supporre che egli, l'ascoltatore, registrerebbe una serie ininterrotta di Lamberto, 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 Lamberto. È vero che la gente parla anche d'altro. Mentre seguono il funerale, gli industriali di Omegna parlano di caffettiere Frullini. I fabbricanti di rubinetti di San Maurizio d'Opaglio si scambiano informazioni sugli sceicchi arabi che hanno ordinato una partita di rubinetti d'oro. I fabbricanti di ombrelli di Gignese sospirano a causa dell'estate troppo asciutta per i loro gusti. I montanari della Valstrona discutono sui prezzi del legname. I pittori estratti di Verbania dicono male dei loro colleghi figurativi e viceversa. Ma c'è sempre uno, almeno uno, che nomina Lamberto, e quando lui è giunto alla O del nome, c'è sempre un altro che attacca con la lettera L. La cosa non è stata programmata da nessuno, ma di fatto ecco che 100.000, 150.000 persone a voce alta o bassa, maschile o femminile, pronunciano a turno quel nome. Lamberto, Lamberto, Lamberto. A un tratto, ma era inevitabile, c'era da aspettarselo, c'era da scommetterci che succedeva, dalla casa del morto si sentono uscire dei colpi energici. Tutti si voltano da quella parte. I preti e i chierichetti smettono di cantare. La banda smette di suonare. La gente trattiene il fiato. I colpi aumentano di intensità. C'è chi sviene subito per l'emozione. C'è chi tiene duro. A svenire c'è sempre tempo. Finalmente, con uno schianto, il coperchio della cassa si solleva. Si solleva un altro po', si solleva ancora un po', si rovescia del tutto e finisce in acqua. Mentre il barone Lamberto si alza in piedi, si guarda intorno e grida: «Tutto sbagliato! Caronte, riportami a casa mia! Anselmo, guarda che ti perdi l'ombrello! Ottavio, dove scappi?» Ottavio, appena afferrata la nuova situazione, si è tuffato dal suo barchino e nuota vigorosamente verso la riva. Il barone Lamberto continua a gridare allegramente: «Tutto sbagliato! Tutto da rifare! Il funerale è rinviato a data da destinarsi perché il morto non gioca più!» Da Orta e dintorni sale al cielo una grande lunghissima oh, poi una grande lunghissima ah, poi un applauso tempestoso, grida di evviva, viva Lamberto! Grazie, difatti sono vivo! Il direttore della banda dei tranvieri non si lascia prendere di contropiede dagli avvenimenti. A un suo segnale, i 120 musicanti del celebre complesso di strumenti a fiato attaccano la marcia trionfale dell'Aida. Anselmo ripesca l'ombrello che per la sorpresa aveva lasciato cadere in acqua. Lo apre, lo richiude, non sa più quel che fa. «Signor Barone!» egli grida. «Che cosa desidera per pranzo? Le andrebbero dei piccioni alla Cavour o preferisce un'anitra alla mantovana?» Il barone non gli dà retta, è troppo occupato a godersi la sua festa. E in questo momento il famoso ascoltatore che si trovasse a 20.000 metri d'altezza, nel punto di convergenza di tutte le voci e parole che si levano dal Cusio, sentirebbe ripetere con maggiore intensità e con più forza che mai «Lamberto, Lamberto, Lamberto!» Dunque Lamberto è vivo! Quello di Lamberto deve essere stato un caso di morte apparente. Fortunato Lamberto! Però diciamo la verità, Lamberto se lo meritava. Lamberto di qua, Lamberto di là. Nella generale esultanza spiccano per contrasto i 24 direttori generali e i loro 24 segretari. Non gridano, non parlano, non danno il minimo segno di gioia. Essi puntano i loro 48 più 48 occhi sul barone Lamberto. Ne scrutano la figura, ne studiano la fisionomia, la confrontano con i loro ricordi, con le fotografie in loro possesso che tolgono ogni momento dal portafoglio, si guardano tra di loro, consultandosi silenziosamente. Finalmente ordinano ai loro barcaioli di puntare sull'isola, al seguito di Caronte che sta già attraccando al piccolo pontile. Il barone Lamberto, sbarcando, si volge a salutare un'altra volta, stringendosi le mani sopra il capo nel gesto dei pugilatori vittoriosi. «Viva Lamberto!» gli risponde la folla. Poi lentamente essa si scioglie, perché non c'è più niente da vedere. Soddisfatta però, perché è la prima volta nella storia del lago che un funerale si conclude con il lieto fine. C'è ancora qualche tafferuglio a metà strada tra l'isola e Orta, dove la casa del morto è finita in acqua e gli appassionati se ne disputano le ultime schegge che intendono conservare per ricordo della bella giornata. Ottavio a quest'ora è già lontano. Si ferma solo a Firenze a fare benzina. È difficile che si senta ancora parlare di lui sulle verdi rive del Cusio. Ciao Ottavio!
Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il barone Lamberto. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Morese. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.